Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Le tre letture che abbiamo letto oggi sono molto ricche di esempi che io vedo qui in questa chiesa stamattina. Tanti Simeoni che vanno al Tempio perché vogliono incontrare il Signore, vero? Quanti di noi stamattina, proprio sfidando il freddo, la neve, eccetera, sono venuti per poter incontrare il Signore. E tante Anne, Anna, 84 anni, vedova, solo 7 anni di matrimonio, ma fedelissima. Ecco, le cose di casa nostra, la sacra famiglia, ecco, questa è la festa della famiglia, cioè prendere l'esempio di Maria, di Giuseppe, di Gesù e paragonarla con il nostro modo di vivere in casa nostra. Io direi che ci sono veramente tutte le cose sostanziali. Pensate anche alla vostra esperienza di quando eravate piccoli e siete cresciuti in una famiglia che certamente vi ha educato alla preghiera, certamente vi ha fatto conoscere il Signore, vi ha accompagnato a celebrare i sacramenti e così è maturata la fede. Pensate, Gesù per 30 anni, guardate che sono tanti, su 33 che ha vissuto, 30 li ha passati nel silenzio quotidiano del lavoro, del volersi bene, del fare le cose che bisogna fare in famiglia normalmente, volersi bene, pregare il Signore, riconoscere la sua presenza e vivere i doni che Lui ci dà. Le tre letture di stamattina hanno però un denominatore comune molto forte, la fede, fidarsi del progetto del Signore. Abramo aveva un grande cruccio, non aveva avuto un figlio dalla moglie Sara, e Dio lo chiama, lo porta fuori dalla tenda e gli dice: conta le stelle se ci riesci. Bene, io ti darò una progenie più numerosa di queste stelle. E Abramo accetta, Sara un po' di meno, dice la Bibbia, proprio testuale, che stava dietro la tenda a ascoltare, e quando Dio dice ad Abramo che avrà un figlio, Sara, che sa benissimo che è finito il tempo della sua fecondità, si mette a ridere. Ma il progetto del Signore è Lui il padrone della vita, trionfa e nasce Isacco e da Isacco tutti gli altri discendenti di cui siamo anche noi membri. E Abramo è il nostro padre nella fede. La fede è proprio questo, credere che ognuno di noi è stato chiamato all'esistenza non per caso, ma per amore, con un progetto, che sia lungo la vita, che sia corta, che ci sia un po' di dolori, un po' di prove, direi è il condimento normale della vita di tutti noi, ma sapere che comunque il progetto definitivo di ciascuno è nelle mani sicure di Dio, mi permette di camminare fiduciosamente, pregando, chiedendo aiuto, gridando quando il dolore veramente colpisce la famiglia, però sicuri che la mia vita non termina nella tomba, non termina nelle malattie, ma la mia vita si concluderà in pienezza d'amore quando saremo riuniti tutti con il Signore. Questo è il denominatore che rende sacra la famiglia. Vedete, il secondo elemento della sacra famiglia è la presenza di Gesù. Certo, come faccio a parlarvi di Maria o di Giuseppe se non vi parlo del centro della loro attenzione, che è Gesù? E allora vedete, Maria brilla per la sua totale disponibilità al progetto di Dio. Vi ricordate l'episodio bellissimo dell'Annunciazione, quando l'angelo le chiede di essere disponibile per diventare niente meno che la madre di quella persona storica, fisica, concreta, che è Gesù di Nazaret, che ha in sé però anche il Verbo Eterno di Dio. E in quel matrimonio splendido fra lo Spirito Santo e Maria, quello è il momento, direi, più importante di tutta la storia dell'umanità, perché un Dio infinitamente grande che domina l'universo decide di entrare nel grembo di una ragazza e di accogliere una natura umana come la nostra, un corpo umano che si sviluppa, che diventa poi grande, che deve poi affrontare la passione, la morte, la risurrezione. Allora quel momento di disponibilità di Maria, che non poteva sapere tutto lo sviluppo meraviglioso, è esemplare anche per la nostra famiglia. Cosa ne sappiamo di come si svilupperà la vita dei nostri figli? È un atto di fede, ma un atto di fede molto bello, perché è proprio come Dio che crea, chiede alle creature, mamma, papà, di procreare, cioè di essere creatore anche noi, direi per incarico suo, ma Dio stesso non può creare un altro bambino se un papà e una mamma non si rendono disponibili. Allora vedete che per ciascuno di noi si sta sviluppando veramente un progetto di salvezza, un progetto che dà senso alla nostra vita. Il terzo elemento, quindi la fede, la presenza di Gesù, ma il terzo elemento dinamico, forte, di cui il Vangelo soprattutto stamattina era pieno, è lo Spirito Santo. Di Simeone dice, era un uomo ricco di Spirito Santo. Quel mattino lo Spirito gli dice, vai al Tempio, perché è arrivato il Messia. E Simeone va al Tempio, prende in braccio questo bambino e di nuovo il Vangelo dice, ispirato dallo Spirito Santo, disse, e ne esce quella bellissima preghiera che io spero che anche voi recitiate qualche volta la sera quando così offriamo al Signore la giornata, il termine, noi l'abbiamo nella cosiddetta compieta, lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, l'ho vista nell'amore di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, dei miei nipotini. Ecco, proprio sentire la bellezza dello Spirito Santo che sta agendo nella nostra vita. Perché siamo qui stamattina a pregare? Ma perché lo Spirito Santo ci ha dato l'ispirazione e la forza di uscire dalla nostra casa e di essere qui. E perché abbiamo pregato con intensità? Io sentivo che stamattina la preghiera del Gloria era veramente ricca di tanta fede da tutti voi. Allora, che bello, dicevo, lo Spirito Santo sta proprio lavorando nei nostri cuori e ci dà la forza di guardare a Dio con fiducia, di affrontare le difficoltà. Dobbiamo invocarlo spesso, lo Spirito Santo, quando dobbiamo affrontare dei problemi, quando dobbiamo dialogare con una persona che ha bisogno di ispirazione, di guida. Sì, perché la famiglia deve diventare a questo punto anche, di nuovo, l'ambiente che indica la strada da percorrere perché questa nostra vita cristiana si realizzi. Vi siete accorti che questo è un momento tragico dal punto di vista sociologico? Le famiglie non stanno più insieme, ma c'è sempre stato qualche problema nel rapporto tra marito e moglie. È logico, un uomo e una donna, due mondi totalmente diversi, un crescere insieme molte volte anche disturbato da condizioni esterne di soldi, di lavoro, di malattie. È chiaro che la strada non è facile, però avevamo chiarissimo davanti agli occhi questa grande idea. Un uomo e una donna che si amano sono immagine e somiglianza di Dio. Vi ricordate la prima pagina della Bibbia? Quando Dio crea l'uomo e vede che Adamo da solo è proprio poveretto, così è triste di questa solitudine e lo spacca in due letteralmente e ne vengono fuori l'uomo e la donna e Dio dà loro la grande vocazione. Unitevi fra di voi e procreate dei figli. Ecco, in questo donarvi, ovviamente non solo fisico ma soprattutto una vita vissuta insieme totalmente donata, ecco, voi siete immagine e somiglianza di Dio. Che bello! Ed è allora per questo che la casa è il luogo dove Dio è presente. Ma Gesù ci ha rivelato un passo ancora più bello, più profondo. Quando istituendo il sacramento del matrimonio, addirittura ci ha detto che nell'amore di una donna che dona tutta la sua vita a quest'uomo, per tutta la vita, e quest'uomo che ama questa donna, si realizza niente meno che la Pasqua di Cristo, cioè la donazione totale per cui Cristo si è immolato per noi e ha salvato il mondo. Quindi in casa nostra, non in chiesa, non in una basilica, ma nei nostri appartamenti, dove quotidianamente moglie e marito si amano, si sforzano di amarsi, ricominciano ad amarsi, si perdonano, si aiutano vicendevolmente, educano i figli, lì si realizza la Pasqua di Cristo, cioè si realizza la salvezza, la redenzione, si realizza il culto di Dio. Un uomo e una donna che si amano nella famiglia sono culto di Dio, sono la vera liturgia. Questa liturgia eucaristica sarebbe vuota se voi non viveste nella vostra realtà familiare la grande liturgia dell'amore quotidiano, quello feriale, quello più difficile, ma quello ispirato e sostenuto dallo Spirito Santo. Allora capite che quando dico che oggi la famiglia è in crisi, sto dicendo che stiamo minando alla base la stessa comunità cristiana. Stiamo minando lo Stato. Se le famiglie si sfasciano, da dove nascerà una comunità che prega, una comunità che ama, almeno per noi credenti? E come faremo a vivere una vera società ordinata se non riusciamo nemmeno a risolvere il nostro modo di vivere? Allora io vi chiedo oggi una preghiera proprio speciale allo Spirito Santo. Preghiamo perché le nostre famiglie ritrovino la consistenza forte di essere consapevoli che non si sta solo vivendo un rapporto interpersonale qualunque, ma stiamo vivendo la storia della nostra salvezza. Giochiamo il futuro della nostra eternità. E io sento che c'è un'ultima parola che voglio aggiungere. Molti di voi stanno vivendo questa piccola o grande tragedia, che dopo aver vissuto la loro vita nella fedeltà, trovano che i figli convivono, si separano, cambiano con il proprio coniuge, cioè in una società che legittima tutto questo. Sta legittimando anche di peggio. Per avere un bambino il Signore ci ha dato una strada molto precisa. No, adesso noi i bambini li creiamo in provetta, li prendiamo con un utero in affitto da un'altra persona che non sappiamo chi è. E poi succede come ultimamente nelle Filippine, che nascono due gemelli da questo utero in affitto, e colui che ha pagato, capite, proprio pagato il mercato, no, delle bestie, che ha pagato, vede che dei due gemelli uno è bello e uno è brutto, quello brutto l'ha buttato via e ha preso solo quello bello. E voi mi capite che qui la società va a rotoli. Non sto inventandomi delle cose strane, sto constatando che nel momento in cui non è più Dio, non è più Gesù al centro della mia vita, non ho più da Lui la luce che mi fa capire chi sono e dove sono destinato, noi diventiamo delle belve feroci che uccidono i loro piccoli quando sono ancora nel grembo materno, che uccidono i loro vecchi quando non sono più utili, che buttano via i figli handicappati. E allora davvero c'è una differenza tra l'animale che non usa la ragione e la creatura umana che dovrebbe essere immagine e somiglianza di Dio. Allora io dico, qui ci vogliono due virtù. La prima è la misericordia. Lo dico a quei genitori che hanno dei figli che hanno fatto delle scelte non cristiane. Vogliateli molto molto bene, perché se voi li amerete molto avrete anche il coraggio di suggerire le strade giuste. Non è allontanando chi sbaglia che otteniamo l'effetto della conversione, ma abbracciandolo più forte degli altri figli, come fossero il figlio ammalato, che ha bisogno in quel momento di tutta la vostra cura. Amateli con misericordia, ma suggeriteli la strada da percorrere. Riprendete questo compito importante di testimoniare che la famiglia si può vivere solo nella totale fedeltà, nel coraggio di lottare contro tutte le difficoltà che si incontrano. Chiediamolo come grazia di Spirito Santo. Continuiamo l'Eucaristia proprio ringraziando dei doni che abbiamo avuto di vivere nella nostra famiglia la fede e chiedendo la luce per tutte le famiglie del mondo.